Le implicazioni etiche del principio di continuità e identità tra qui e là, anche in ordine alla teoria del male. E allora praticamente, se tu dici che sei già nel regno di Dio, come dice Gesù, il regno di Dio è già in mezzo a voi, qual è l'implicazione? L'implicazione è duplice, sia in ordine al progressismo ecclesiale, sia in ordine a quei documenti ecclesiali, non esclusi quelli di Papa Benedetto e di Papa Giovanni Paolo II, che sono ambigui, perché da un lato sono tradizionalisti, dall'altro però aprono le porte a un'ambiguità di tipo progressista. Mi spiego. Quando tu dici che il regno di Dio è già in mezzo a voi, cosa significa questo? Significa che la tensione escatologica verso il cielo deve tradursi in una tensione morale. Se il regno di Dio è già in mezzo a voi, già in mezzo a noi, allora io tendo a Dio quando ho di fronte a me l'obiettivo etico e quindi lo affronto. La castità, lo studio, il lavoro, il rapporto con gli altri. E quindi pensare ai problemi del mondo, togliere la fame e lasciar perdere le malattie, che è un altro discorso, questo come sappiamo. Togliere la fame, togliere l'ingiustizia, la giustizia. E quando tu invece non consideri il fattore etico, per cui l'obiettivo è etico, allora tu traduci la tensione verso Dio non in un obiettivo etico, ma in un obiettivo traslato, spostato, sostitutivo di questo tipo. Ecco che Gesù dice: non credete a coloro che dicono il regno è qui o il regno è là, come fa Jesus. Jesus ti dice la meta è il futuro, quindi devi evolvere verso il futuro, verso il cambiamento, verso il regno dei cieli, verso cui tu ti devi proiettare. Ma come? Io ho una vita limitata, ho 41 anni, ne ho ancora di vita, diciamo 40-50 anni di vita, e quindi praticamente non vado a pensare al futuro dell'umanità tra 1000, 2000, 3000 anni. La mia vita racchiude il senso della mia vita in poche determinazioni. Devo fare questo dal punto di vista etico, lavoro e studio. Invece c'è chi partecipa alle istituzioni, come l'Unione Europea, i burocrati di Bruxelles, che hanno lo scopo di cambiare la vita delle persone, fecondazione eterologa, fecondazione assistita. Hanno lo scopo di cambiare la normativa che regola i rapporti sociali, allo scopo di una proiezione di tutto il genere umano verso il futuro. E infatti Gesù ti dice: non credete a coloro che vi dicono che il regno sta per venire, cioè il futuro, come fa Jesus. Oggi non c'è il sacerdozio femminile, domani ci sarà, perché noi tendiamo verso il regno. Il regno viene nel futuro, dobbiamo proiettarci nel futuro, te l'arte ciardè. E questo è il male, dice Gesù. Ecco quindi che possiamo dire, quando, e ne farò uno schema, quando l'etica non è chiusa in una sfera, la sfera della propria vita individuale, del cambiamento etico, allora l'etica è fuori dalla sfera e diventa l'etica del male, cioè la proiezione verticale dell'uomo che ha davanti a che fare con Dio, io devo cambiare me stesso, diventa la proiezione orizzontale di un'umanità che va verso il futuro, e quindi si può parlare di esteriorizzazione dell'etica, il concetto di esteriorizzazione dell'etica, cioè tu non pensi a cambiare te stesso, ma pensi a cambiare il mondo, e quindi a proiettarti nel futuro, e quindi a cambiare le leggi, a cambiare l'etica, il mutamento epocale. Ecco, anche queste cose qua sono inficiate, sono riempite tutti i documenti ecclesiali del Concilio Vaticano II, che dicono futuro, progresso, populorum progresso, com'è che dice, il futuro dell'umanità, tendere verso il regno, tendere verso il futuro. Ecco, in questa c'è l'ambiguità, perché se da un lato e Ratzinger e Wojtyla ti dicono sì, c'è la tensione verso il futuro, ma niente sacerdozio femminile, c'è chi invece interpreterebbe questa tensione verso il futuro come sì, sacerdozio femminile. Quindi tu metti in moto la storia, e c'è chi si attende che da questo movimento della storia ci siano dei cambiamenti appariscenti. Quindi si può parlare di ambiguità del magistero ecclesiale, cioè si può parlare di nichilismo del magistero ecclesiale. Cioè tu vai a dire, lo dico io adesso, che ha ragione Severino quando dice che queste persone sono abitatori del tempo, cioè i documenti del cattolicesimo, i documenti della CEI, i documenti del Concilio Vaticano II e i documenti del magistero ecclesiale, proprio per venire incontro al nichilismo della gente comune, della società di massa, degli stessi cristiani, devono essere pieni di queste parole: futuro, progresso, evoluzione, mutamento epocale, mutamento dei costumi, necessità di attualizzare il Vangelo perché c'è il movimento, perché tutto cambia, perché ci sono grandi cambiamenti, come dice Ruini. Questo è un linguaggio nichilistico. E allora uno dice: ma cosa significa questo? Che ci deve essere la stasi? Certo che ci deve essere la stasi. Cosa vuoi fare? Vuoi metterti a cambiare la liturgia? Vuoi sostituire il libro di carta col tablet? L'episteme ha già spiegato che non si può fare. E invece quelli di Jesus pensano che si possa fare, che intitolava Jesus di aprile CEI 2.0, cioè la CEI cibernetica. Cioè, tu non puoi farlo, questo qua, di cambiare il libro di carta col tablet, l'ho già spiegato molte volte nel sito, solo che nessuno va a vedere il sito. Quando dice Gesù, quando dice Dio a Mosè, la pietra su cui costruisci l'altare non deve essere intagliata, deve essere una pietra naturale. Cioè, quando tu manipoli gli oggetti, li profani. E cioè, il senso dell'antico, il rapporto tra antico e moderno, e il significato degli antichi e dei moderni, la famosa polemica, e che cos'è il tempo, che cos'è il divenire e che cos'è l'antico. Che appunto noi siamo nell'antichità, dice l'episteme, e la modernità è un sogno. Quando tu dici sì a questo sogno, sei nell'ambiguità come Wojtyla, da un lato ti proietti verso il futuro, dall'altro però dici no ai cambiamenti. No, se tu metti in moto la storia, devi dire sì al cambiamento.